L'episodio di Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera, per la prima volta, coinvolge più direttamente la libertà di Gesù. Nei testi che abbiamo ascoltato e meditato in questi giorni, Gesù c'è evidentemente, ma è lì, riceve, non si esprime. Gesù viene annunciato, Gesù viene concepito, Gesù viene condotto nella visitazione, diciamo così, a far visita a Giovanni, il Battista, non ancora Battista, ancora nel grembo della mamma. Gesù nasce, viene partorito e viene visitato dai pastori, dai magi, viene portato alla circoncisione, viene portato al Tempio. Ecco, Gesù, come tutti i bambini piccoli, non fa nulla, non esercita la sua libertà. Nel Vangelo di oggi, invece, Gesù si muove, Gesù agisce. Ieri abbiamo notato che la vocazione di Gesù si colloca all'interno del disegno di salvezza di Dio e che i genitori, le persone di Israele che li incontrano, obbediscono alla parola e alle scritture. Però abbiamo anche visto ieri che non si tratta semplicemente di ripetere le scritture, ma di essere aperti alla creatività dello Spirito secondo le scritture. Per cui il vecchio Simeone ieri ci ha detto: oh, ecco finalmente la luce per illuminare il mondo. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché adesso i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Non si tratta perciò solo di eseguire la legge, di mettere in pratica la legge, ma accade la legge. Sapete, questa distinzione tra l'eseguire la legge e l'accadere della legge di Dio era alla base della grande distinzione tra la Haggadah e la Halakha, della interpretazione della legge, tra i libri, diciamo così, morali e i libri storici. È legge di Dio anche il Sinai, non solo le tavole della legge, ma la liberazione dall'Egitto, l'assemblea santa. Anche questa è legge. Bene, oggi Gesù prende posizione personalmente. Probabilmente l'episodio che viene qui descritto è quello che viene chiamato Bar Mitzvah. Diremmo in termini molto imprecisi, qualcosa che assomiglia alla nostra cresima. È il momento in cui il fanciullo cessa di essere fanciullo e diventa un adulto nella comunità. Il ragazzo Gesù ormai in grado di manifestare la sua responsabilità religiosa anche socialmente. Quindi diventa adulto, responsabile della sua vita davanti a Dio e davanti agli uomini. Non per nulla il testo di oggi si concludeva dicendo: e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Fino a questo episodio, Gesù vive ciò che gli capita e lo realizza, ma non si propone con volontà deliberata. Qui, per la prima volta, Gesù definisce la sua volontà e lo fa nel contesto narrativo dello smarrimento del piccolo di Gesù. I suoi hanno perso Gesù. Capite che è una dimensione molto, molto drammatica. E i genitori, pieni di angoscia, dopo 3 giorni lo trovano. Ecco, qui ci sono molte mamme e molti papà. Immaginate cosa potreste provare voi se, andando in pellegrinaggio con la parrocchia, vi accorgete quando siete a casa che vostro figlio di 12 anni non c'è più. Non è una cosa da poco. È già un problema educativo che due genitori smarriscano il figlio. Però vedete, non è questo ancora una volta il cuore dell'attenzione del Vangelo. Come ieri dicevamo, è l'elemento della vocazione di Gesù in ordine al disegno di Dio, non agli elementi della crescita di Gesù che importa. Anche qui è uguale. Lo sfondo di questo racconto è quello che ritroveremo anche nei prossimi giorni e che ricordiamo semplicemente ripetendo con Gesù nel Vangelo: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. E chi ama il padre, la madre, la moglie, il marito, i figli, le figlie, la casa, i campi più di me non è degno di essere mio discepolo. Lo vedremo meglio questo domani. Però anche qui noi dobbiamo immaginare con la fantasia questi due genitori angosciati che domandano a destra e a sinistra: avete visto un bambino? Ora così, 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 così. E Gesù, tranquillo, parla delle cose di Dio. Mai stato così bene. Sembra che provi gusto a discutere circa la volontà di Dio e la legge. Egli nel Tempio, con i saggi del Tempio, mostra sapienza, autorità, tanto da tenere testa ai dottori della legge. E questi sono stupiti nel vedere questo ragazzino così pieno di autorità. Ma questo atteggiamento, vedete, ritornerà molte volte nella storia del Vangelo, nella vita pubblica di Gesù. Quando Gesù tiene testa ai farisei, tiene testa ai sadducei, agli erodiani, ai maestri della legge, ai dottori della legge, ai sommi sacerdoti. E questo atteggiamento di tener testa sulle cose di Dio con autorità, nel Vangelo diventerà anche presa di posizione dura, di censura. Guai a voi, oggi abbiamo letto questo testo di Vangelo, ma se avessimo letto il Vangelo di Matteo della giornata di oggi, guai a voi, scribi e farisei, che pulite il bicchiere fuori, ma dentro. E i suoi discepoli dice: quello che dicono i maestri della legge, fatelo, ma non fate quello che fanno loro. Capite? Diventa come il profeta che annuncia il giudizio. Questo è l'atteggiamento di Gesù. Gesù non mostra di preoccuparsi che il tempo passi. Sembra quasi che per lui il tempo non sia neanche passato. E non si preoccupa assolutamente dei genitori dimenticati. È come i nostri ragazzini che quando hanno lì i videogiochi, poi anche così devi tirarglielo via dalle mani, altrimenti si dimenticano di tutto. Sembra allora di sentire il Salmo: un giorno nella tua casa è meglio che mille altrove. L'Evangelista Luca, ancora una volta, non ci propone un minimo di elaborazione psicologica di Gesù, dei dottori, dei genitori. Sì, parla dell'angoscia, ma non la elabora. È solo Maria che evidenzia, mette in evidenza questa sua angoscia, ma serve questa angoscia detta da Maria come motivo per permettere a Gesù di smentirla. Ma come? Angoscia? Per che cosa? Ma non sapevate che io devo interessarmi delle cose del Padre mio? E qui il testo capisce, capite, è anche provocante, perché vedete, primo fa parlare Maria in pubblico davanti ai sommi sacerdoti, i dottori della legge, che era esplicitamente proibito, doveva parlare Giuseppe, non Maria. E invece gli parla Maria. E Gesù risponde che deve fare le cose del padre suo, e Giuseppe cosa gli ha fatto? Capite che il testo è volutamente intrigante per dire: ma chi è il padre di Gesù? Chi è il padre di cui Gesù si interessa così a fondo, tanto da dimenticare tutto? Vedete che c'è dietro la proposta di fede, l'annuncio della fede. Chi è il padre di Gesù? E chi è questo bambino, questo ragazzino che la prima volta che esce in pubblico fa una cosa così importante nei confronti del padre suo? E allora ecco, ci vengono ancora in aiuto i salmi, che ci dicono che il Signore dà al suo eletto una lingua da iniziato, una sapienza davanti alla quale i dotti e i saggi abbassano la testa. Parla come uno che ha autorità. Quante volte lo sentiamo nel Vangelo? La folla riconosce subito che Gesù parla come uno che ha autorità, non come gli scribi, non come i dottori della legge. È uno che tira fuori qualcosa di suo. Ma ancora questo testo ci permette di capire un altro grande evento nella vita di Gesù, quello nel quale Gesù entra nel Tempio di Gerusalemme e scaccia i mercanti e affronta i sommi sacerdoti per la purificazione del Tempio. E siamo prima della Passione. Nel Vangelo di Luca si dice appunto, il Vangelo di Luca è quello che abbiamo letto, che era a Betania Gesù in quei giorni, esce di casa e vede un fico con tante foglie e va là per prendere qualche frutto. Siccome era primavera, i frutti non c'erano, i fichi non c'erano, lui lo maledice e questo si secca. Perché? Perché è lussureggiante, sembra che faccia tutto lui, invece sono solo foglie. E va al Tempio dove c'è tantissima gente che va e che viene, sembra, oh no, una religione vivissima, e invece sono lì a fare i loro affari. Tante foglie e nessun frutto. E si incontra con i sommi sacerdoti, gli scribi, e dice: cari miei, quante volte il Signore vi ha mandato i profeti e non li avete mai ascoltati? Adesso vi mando il figlio, fate fuori anche quello. Vedete il confronto con il Tempio, cos'è stato per Gesù? È la preparazione della passione e della morte di Gesù, la restaurazione del Tempio. Il testo evangelico davanti a questa frase che noi abbiamo contestualizzato attraverso i testi evangelici dice semplicemente che Maria e Giuseppe non compresero le parole di Gesù. Ecco, io vorrei sottolineare questo aspetto: non compresero. Per un certo verso Maria e Giuseppe assomigliano ai discepoli che, mentre la barca sta affondando, vanno a svegliare Gesù perché lui era là tranquillo a poppa sul cuscino che dormiva. Ma come, non ti interessa che affondiamo? E Gesù si sveglia e dice: possiamo anche immaginare, noi ci ridiamo sopra un po' ancora addormentati, ma cosa state dicendo? Ma di che cosa avete paura? Ma come, di che cosa abbiamo paura? Sei tu che dormi, ma la barca va giù. Ecco, non avete fede? Cosa avremmo detto noi? Proviamo a immaginarci noi al posto degli apostoli. Lì, con la barca che sta affondando, e questo che sta dormendo e si sveglia e dice: ma non avete fede, ma questo qui lo buttiamo giù dalla barca. E invece Gesù si alza, comanda al vento e tutto si ferma. Ecco. Perché Maria e Giuseppe non comprendono? Non solo, non tanto, perché Maria suppongo che non abbia avuto questo problema della mancanza di fede, ma noi sì, i discepoli sì. Ma come faceva Maria a comprendere che egli sarebbe stato colui che avrebbe restaurato il Tempio con la sua morte e risurrezione? Vedete le parole di ieri di Samuele: a te una spada trafiggerà l'anima. Maria è angosciata perché ha smarrito il figlio e il figlio sembra dirlo: ma ti accorgerai quando tornerò in questo Tempio a restaurarlo. altro che l'angoscia perché mi hai perso. Vedete, questo testo è molto ricco, è molto forte. E così un altro testo di Luca. Gesù aveva due grandi amiche, Marta e Maria. E Marta è lì che si dà da fare perché c'è tutti questi 12 o 13 ospiti. E Maria sta lì a ascoltare. Ma pensa, te questa o no? E Marta dice a Gesù, scusa, ma puoi dire a mia sorella che si dia una mossa a darmi una mano? Avremmo fatto tutti così, è vero o no? E Gesù che cosa risponde? Marta, Marta, ti preoccupi per tante cose, ma la cosa più importante l'ha capita lei. E questa non le verrà tolta. E allora è molto bella l'espressione del Vangelo di Luca. Maria conserva e medita nel suo cuore tutte queste cose. Vedete, Maria impara. E impara a essere discepola. Non avrebbe mai immaginato di ascoltare una risposta del genere. Non avrebbe mai pensato, come nella vita le sarebbe capitato, di capire che cosa voleva dire portare Gesù al Tempio. Maria impara, crede, cresce nella fede, diventa discepola del Signore, diventa la madre del Salvatore. Fa suo il punto di vista del Figlio e impara ad amare Dio Padre con tutta se stessa, come Gesù e con Gesù. Anche noi dobbiamo imparare a comprendere, superando le preoccupazioni della vita, comprendere ciò che non ci verrà tolto e che Gesù realizza. Come Maria, però, dobbiamo attendere che l'ora si compia.